Alan McGee's Creation label put out their first single in 1983. And over the years have made a name for themselves worldwide, releasing great independent pop. By the likes of the Jesus and Mary Chain, House of Love, Momus, Primal Scream, and many others.
Martedì 20 aprile, ciao a tutti e a tutti, questa è Radio Onda Rossa e questa è Note Cose Città. il numero per mettervi in contatto con noi, ondarossa.info, il sito internet con tutte le informazioni sulla radio, tutte le trasmissioni, podcast, redazionali, chi più ne ha più ne metta, e soprattutto tutte le indicazioni per donare i vostri 30 euro a Radio Onda Rossa. Buonasera Fabio.
Buonasera Ale e ciao a tutte e ciao a tutti.
Allora, come stai?
Bene.
Oh, Mario stai? Biondi ha detto dobbiamo fare solo musica italiana, eh?
Sì, sì, infatti
e quindi
ci
oggi
siamo adeguati. Oggi dedichiamo la puntata alla Creation, a una storica etichetta musicale. Entriamo subito nel vivo, Ale?
Cominciamo? Dai.
Non fai siparietti, battute, battutine, niente.
Niente.
Allora, beh, perché una puntata sulla Creation? Il motivo è perché è uscito da pochi giorni in Inghilterra Creation Stories, un film diretto da Nick Moran e prodotto da Danny Boyle, il regista anche di Trainspotting, e noi non l'abbiamo visto, non è stato ancora distribuito in Italia. Le prime critiche, le prime cose che abbiamo letto sostengono che non si tratti di un grandissimo film, ma certamente racconta una grandissima storia, appunto la storia della Creation. La Creation, per chi non la conoscesse, è una straordinaria etichetta discografica scozzese che però faceva base a Londra. La sceneggiatura del film, non l'ho detto, è stata scritta da Irving Welsh, lo scrittore anche lui di Trainspotting, del libro poi è diventato un film, e questa sceneggiatura è stata scritta adattando l'autobiografia del fondatore della Creation, che si chiama Alan McGee, lo incontreremo spesso durante questa puntata, una autobiografia uscita nel 2013. Due parole su di lui, poi ci torneremo. Era un proletario di fatto di Glasgow, un ragazzo qualsiasi che grazie alla sua infinita passione per la musica e si è ritrovato a scoprire gli Oasis, per dire, e a pubblicare nel giro di poco più di un mese tre album epocali come Screamatelica, Loveless e Bandwagonesque, tre dischi che appunto della vita in una botta sola, ma ci torneremo lungo questa puntata. La storia delle Creation è una storia di riscatto personale, pensiamo al caso di McGee, ma anche una storia di ascesa, di declino, racconteremo anche questo, ma e soprattutto, ed è quello che ci sta più a cuore, una storia di grandissime rivoluzioni musicali: il rumore bianco di Jesus and Mary Chain, il rock dei Primal Scream che incontra la musica house di Andrew Waterhall, i My Bloody Valentine che aprono una via del tutto inesplorata. Insomma, la Creation è stata un'etichetta che nel 94, l'anno in cui pubblicava gli Oasis, nello stesso tempo pubblicava un disco dei Cramps, perché come ha più volte ripetuto lo stesso Alan McGee, si è sempre e solo trattato di una questione di musica, di buona o cattiva musica. E McGee, per dire, era uno che nelle interviste, anche quando non c'entrava un cavolo, infilava sempre i Big Star, una sua grande passione, i Big Star di Alex Chilton, e lo faceva appunto anche quando non c'entrava nulla, lo faceva, diceva lui, perché era giusto farlo, senza nessun'altra motivazione. Il nome Creation, il nome dell'etichetta, è un omaggio a una omonima band inglese, una band degli anni 60, amatissima da McGee e anche dai due soci che insieme a lui hanno creato la Creation, scusate il gioco di parole, Dick Green e Joe Foster. Lo stile dei Creation, intendo la band, era uno stile di chiara ispirazione mod, e molto simile soprattutto nei primi singoli ai Kings, agli Who. In seguito approderanno a sonorità più psichedeliche, anche queste molto tipiche dell'epoca, della metà degli anni 60. La caratteristica della band, e sono certo che questo quello che ha fatto innamorare Alan McGee, era un suono molto distorto per l'epoca, Anche perché in quanto a distorsioni vedremo che la Creation arriverà a fare molto di meglio o di peggio, questione di punti di gusti, di punti di vista e di gusti. Dicevo, la caratteristica di Creation della band era un suono molto, molto distorto, e questo suono era ottenuto dal chitarrista Eddie Phillips, che usava invece che il plettro, usava un arco di violino per suonare la sua chitarra. Il gruppo si sciolse nel 68, si riformò a metà anni 80, complice appunto la Creation. Noi cominciamo questa puntata proprio ascoltando un disco di questa band. Loro sono i Creation e la canzone è Making Time.
Make in Time dei Creation apriamo questa puntata proprio dedicata all'etichetta che da loro prende il nome. L'ha anticipato Fabio, la mente della Creation Records è Alan McGee, ragazzo scozzese di Glasgow, come abbiamo detto, uno che è cresciuto a Clash, Sex Pistols e Jam. Aveva un sogno, quello che avevano tanti a quell'età in quell'Inghilterra, ovvero diventare una star e fare anche, diciamo, diventare proprietario di una casa discografica che potesse mettere paura alle altre etichette indipendenti come per esempio la Factory o la Road Trade. Si trasferisce a Londra, apre un locale da concerto, alcuni dei gruppi che ospita poi saranno messi sotto contratto, il Living Room si chiamava, e gestisce anche una fanzine, la Communication Blur. Poi riesce ad ottenere un prestito di all'incirca 1000 sterline e fonda insieme ad altri due soci, Dick Green e Josh Foster, appunto la Creation. A questo punto le band vanno convinte a firmare con loro. Lui ha una filosofia molto semplice, gli dice: ragazzi, adesso è arrivato il vostro momento, dovete fare un disco, vi si aprono due alternative. La prima è firmare con me e permettermi di farvi vivere in un mondo fatto di feste, di gruppi e droga a volontà, oppure firmare con un'altra etichetta e rispettare i loro codici etici. Evidentemente il discorso funziona, ottiene i primi ingaggi, e noi adesso all'interno di questa puntata andremo a spulciarci un po' il catalogo. Il primo singolo, che CRE 001, è questa 73 in 83, e loro sono i The Legend, il primo singolo della Creation Records.
Seventy-three and eighty-three. I'm looking at them and you're looking at me. So good to be alive. What's the difference? 10 years, what's the difference? 10 years, 10 years and nothing else. Read the music papers, it's so great to be alive. All the bands are dead now. 73 and 83, all the bands are dead now. All the bands are dead now. What's the difference? 10 years. Stop!
E si è fermato sul serio?
Eh sì, un minuto quanto? Un minuto e spicci, un minuto e 10.
Andava bene così, direi.
Assolutamente.
No, a parte le battute. Vabbè, dopo i Legend, la Creation pubblica in rapida successione, rapida per maniera di dire, perché siamo ancora in una fase molto embrionale nella storia delle etichette, ancora appunto un'etichetta che porta, insomma...
Giovane.
Sono partiti da giovane, che appunto si deve molto arrangiare, sia nello scrittura dei gruppi con i giochetti che faceva McGee, sia insomma siamo in una fase molto da pionieri. Quindi dopo i Legend, la Creation pubblica gruppi come i Revolving Paint Dream, Jasmine Minx, The X-Men, i The Loft di Peter Astor, non so se riuscite ad ascoltarli, sono in sottofondo, li stiamo ascoltando ora. Il minimo comune multiplo a questi gruppi che caratterizzano appunto i primi anni dell'etichetta è il loro pop, che possiamo definire sgangherato, la bassa fedeltà, più che come scelta filosofica, proprio come dato di fatto, e soprattutto la foga di emergere, quella che aveva McGee e che riusciva a trasmettere anche ai gruppi con cui lavorava. L'undicesimo singolo, appunto, stiamo andando in parte in ordine, no? Quello che abbiamo sentito prima era il primo singolo della Creation, questo qui è il singolo 0011, e pubblicato a ottobre 1984, è l'esemplificazione perfetta di questi elementi. Un indimenticabile giro di basso in apertura, e poi i soliti tre accordi. A suonare sono i Pastors, un gruppo immenso che qui abbiamo già passato un paio di volte. Loro sono di Glasgow, sono nati nel 1982 e sono ancora in attività. La canzone, che appunto il secondo singolo in realtà che loro fanno per la Creation, si chiama Million Tears.
Yeah.
Million Tears, i Pastels, in questa puntata dedicata alla Creation Records. Siamo appena partiti.
Appena partiti e arriva il primo colpaccio.
Si infittisce.
Arriva il primo colpaccio, la Creation arriva proprio con il singolo successivo a quello dei Pastels. Se questo era lo 0011, adesso con il dodicesimo singolo, e appunto segna un punto di svolta nella storia che stiamo raccontando e soprattutto nella storia della Creation. Ancora una volta si tratta di una band di Glasgow, ma oltre a questo hanno ben poco in comune con i loro concittadini. Parliamo di Jesus and Mary Chain, nati quello stesso anno grazie ai fratelli William e Jim Reed, rispettivamente il chitarrista e il cantante della band. Il loro suono disturbante ancora oggi univa, certo semplifichiamo, però univa un tessuto pop alla Phil Spector e distorsione e feedback di band come i Velvet Underground e come degli Stooges. Il rumore bianco, così veniva definito, il loro rumore bianco, come appunto veniva definito, li rese unici e soprattutto li rese enormemente influenti per band che sarebbero arrivati da lì a poco, come i My Bloody Valentine e come i Slow Dive, che appunto da lì a qualche mese, a qualche anno, avrebbero inventato quel genere chiamato shoegaze. Nella prima formazione fratelli Reed si aggiungono il bassista Douglas Hart e il batterista Murray Dalgish. Il singolo di debutto per la Creation Records si chiama Upside Down, viene pubblicato il 9 novembre del 1984 e venderà oltre 50.000 copie. E appunto è questo grande numero di copie, un grande numero di copie, perché appunto l'abbiamo raccontato finora, l'etichetta è ancora una piccola etichetta, quindi già il numero di copie è indice del lavoro che stavano svolgendo e soprattutto i giornalisti, i critici musicali si innamorano di loro, quindi
critiche anche entusiaste, l'etichetta prende prestigio, no?
Prende prestigio l'etichetta, i concerti dei Mary Chain diventano sempre più affollati, diventano sempre più dei piccoli eventi. Questo poi porterà altre conseguenze che adesso racconteremo. Adesso un piccolo intermezzo: il batterista Dalgish viene sostituito quasi immediatamente da un altro personaggio importante di questa storia, che si chiama Bobby Gillespie. Gillespie è il futuro leader dei Primal Scream, è un personaggio chiave nella storia della Creation, ma proprio un personaggio chiave di tutta la scena musicale britannica fra gli anni 80 e i primi anni 90. E successivamente William Reed racconterà di aver suonato lui però la batteria in Upside Down, perché era deluso dai pessimi risultati di Douglas e quindi non suona né il vecchio batterista né quello che sarà il loro batterista per un album soltanto, album che però il mitico Psycho Candy, i Jesus and Mary Chain non pubblicheranno per la Creation Record, ma per la Blanco y Negro. Appunto questo grande successo li rese molto più interessanti anche per etichette più strutturate rispetto alla Creation. Immaginiamo che sia stata una questione probabilmente economica, non lo so. Comunque fatto sta che abbandonano McGee e torneranno alla Creation soltanto nel 1998, alla fine di fatto della nostra storia, con un album che si chiama Moonsky, e sarà questo l'ultimo album dei Jesus and Mary Chain prima del loro primo scioglimento. Si sono riformati qualche anno fa, come molte delle band che racconteremo oggi. Noi intanto ci ascoltiamo appunto il loro primo singolo e unico singolo per la Creation Records, Upside Down. Loro sono i Jesus and Mary Chain.
Yeah.
E dunque, come ci ha anticipato Fabio, entra in gioco qui Bobby Gillespie, che lascia subito i Jesus & Mary Chain, torna dal suo amico perché è un personaggio chiave, perché lui era un amico d'infanzia di McGee, e quindi subito dopo aver lasciato i Jesus & Mary Chain ritorna da lui con un nuovo gruppo. Si chiamavano i Primal Scream. Importanti i Primal Scream per l'etichetta, perché innanzitutto saranno il gruppo più longevo che è scritturato a nome Creation Records, sono quelli che ci sono quasi da subito e saranno gli ultimi ad essere prodotti, ma è un personaggio chiave anche nella musica di quegli anni, perché poi i Primal Scream saranno un gruppo che non riuscirà a star fermo, riusciranno sempre a fondere sonorità nuove come il rock, l'elettronica, l'acid house. Il primo singolo esce nel 1985, All Fall Down, però è con il successivo che arriverà, diciamo, il successo a catalogo CRE 26, e pubblicano Crystal Crescent, e come tutti i singoli anche questo aveva un lato B che era Velocity Girl, e per uno strano scherzo del destino Velocity Girl entra all'interno di un'importante compilation che era pubblicata dalla NME C86. Era un gioco di parole sulla durata della cassetta, appunto 86 minuti, e l'anno in cui venne messa in commercio. Era una cassetta importante perché, diciamo, dava un'idea un po' del un quadro della musica,
e soprattutto l'importanza ce l'avrà poi negli anni, ancora oggi è un manifesto incredibile.
Assolutamente, poi
ne
usciranno altre, mi sembra un paio, no?
Sì, di 87-88 usciranno, poi sarà, insomma, è una rassegna straordinaria della musica.
Sì, una fotografia molto, molto precisa dell'epoca. E quindi esce all'interno di questa compilation, il nome dei Primal Scream inizia a girare, e di riflesso ovviamente anche il nome Creation. Primal Scream, Velocity Girl. Breve ma intensa.
Sì, non arriverà forse a 1:30, ma è stata definita la canzone pop perfetta, ed è difficile dargli torto, visto la bellezza della melodia e la potenza del ritornello. Comunque torniamo ai nostri cari amici della Creation, torniamo in particolare ad Alan McGee. Alan McGee, una delle sue caratteristiche principali era il suo modo, ancora oggi, di rendere esplicite le sue passioni, proprio da autentico nerd della musica. Creation, ad esempio, l'abbiamo detto, omaggiati nel nome stesso dell'etichetta, e omaggiati anche, riproposti anche come nome della band di cui faceva parte McGee, che aveva fondato McGee insieme agli altri due soci della Creation. Il nome della canzone, quindi anche il nome del gruppo, è Beef Bank Pow, e sono stati in attività fino al 1991, suonavano un misto abbastanza irresistibile di psichedelia, di cultura mod e di quello che definiamo post-punk. La canzone che abbiamo scelto, bellissima, e l'abbiamo scelta anche perché è finita, come abbiamo detto, come diceva Ale prima, per i Primal Scream nella compilation di New Musical Express C86. La canzone di Beef Bank Pow si chiama Love's Going Out of Fashion. We'll be right back.
Bang Pow. Nel 1989 Reed dei Jesus e Mary Jane si trova in compagnia di un suo amico di giochi che gli fa ascoltare una demo di un gruppo di Oxford, si chiamavano Ride, e Reed resta piacevolmente impressionato, se lo fa consegnare, lo porta al suo manager, quindi ad Alan McGee, e li scrittura subito, in pratica in 448 gli produce tre canzoni. Poi nel 1990 però è arrivato il momento di fare il passo successivo, il grande salto, esce il loro primo splendido album Nowhere, un disco fondamentale nella scena shoegaze che in quegli anni cercava di, insomma, di proporsi, no, come alternativa al grunge che arrivava dagli Stati Uniti. E il disco è un successo che porta anche i Ride in un tour mondiale a delle ottime vendite, però poi ne segue un secondo, arrivano al terzo disco, qui arrivano un po' i malcontenti tra i due cantanti e chitarristi Mark Gardner e Andy Bell, i Ride faranno poi un altro disco e si scioglieranno, Bell se ne andrà poi negli Hurricane One, un altro gruppo a firma Creation, e poi, diciamo, per pagare il mutuo sceglierà di andare a fare il bassista negli Oasis, quindi snaturandosi nel 1999, con i quali resterà poi fino allo scioglimento nel 2009 con l'abbandono di Noel Gallagher, si unisce, resta insieme a Liam nei BDI e ci resterà fino allo scioglimento nel 2014, poi ha rimesso sui Ride di nuovo.
A voglia mutui, diciamo.
A voglia mutui che si è pagato. Comunque del brano dell'album non ci risultano essere usciti singoli, quindi noi abbiamo scelto una traccia. La traccia è esattamente The Kai. Ecco, non me la ricordavo. E loro erano i Ride, che anticipano uno degli anni chiave, anzi l'anno chiave nella storia della Creation. Tra l'altro, non l'ho detto, questa splendida copertina con un'onda anomala in mezzo al mare. Certo, è un'onda, dove volevi fossi.
Tutto poetico.
1991, Fabio, che succede nel 91?
Beh, l'onda poteva essere anche elettromagnetica, forse difficilmente fotografabile.
Assolutamente sì.
Se, appunto, se fosse un film, noi siamo partiti da un film che non abbiamo visto, il momento topico, il momento chiave del film è il 1991, l'autunno del 1991, perché sono passati, la Creation è nata nell'83, è l'ottavo anno di vita, insomma hanno cominciato a mettere insieme ad azzeccare scelte, gruppi, insomma, quindi è una etichetta certamente affermata in un pubblico più colto, tra virgolette, nella critica. Arriviamo appunto nell'autunno, anzi non è autunno, il 23 settembre 1991, quando esce il primo di tre grandissimi dischi, che ognuno di questi dischi potrebbe essere il disco della vita di qualsiasi di noi, no? Se uno dice questo è il disco più bello mai fatto, non lo puoi prendere per scemo, insomma, sì, ok, forse c'è ragione. Comunque il primo di questi tre esce, l'ho detto, il 23 settembre del 1991, Scrimatelica dei Primal Scream, ne abbiamo già parlato a lungo, il gruppo di Gillespie. Un disco che fu acclamatissimo dalla critica, un disco che ha venduto tantissimo, è stato riconosciuto e continua a essere riconosciuto come uno dei migliori album di tutti gli anni 90, un decennio poi abbastanza denso di grandi uscite discografiche. L'album, Alessandro lo diceva prima, i Primal Scream, se hanno una caratteristica, è quella di cambiare continuamente, quindi di aggiornarsi, di non fermarsi mai, di cercare continuamente. Appunto qui si allontanano molto dal pezzo perfetto, bellissimo, che abbiamo ascoltato prima da Velocity Girl, quindi abbandonano quel sound indie per farsi contaminare da una musica che stava esplodendo in quel periodo, che era la musica che veniva dalla scena house. E infatti la band è complice Alan McGee a ruola per Scrimatelica, il grande DJ house scomparso da poco, che abbiamo dedicato qui una puntata a Andrew Weatherall. Lo arruola per un incontro che sarà destinato, che farà la storia, lo stiamo ascoltando qua sotto, qual è il risultato, un incontro tra quello che possiamo dire musica rock e la musica sintetica. Scrimatelica non è soltanto questo, house a parte, l'album contiene una vasta gamma di altri generi musicali, c'è il rock alla Rolling Stones del primo pezzo, del pezzo che apre l'album, c'è tantissima dub, c'è il gospel addirittura. Il singolo che stiamo ascoltando, quello remixato da Andrew Weatherall, Loaded, entrerà nella top 20 nel Regno Unito, quindi è un altro grande, il primo grande successo per ora in termini economici, quantomeno della Creation. Noi però non ce l'ascoltiamo.
Non ce l'ascoltiamo, perché ci ascoltiamo il secondo dei grandi capolavori usciti nel 1991, ovvero Loveless dei My Bloody Valentine, il manifesto, quello che è considerato poi il manifesto dello showcase. La Creation li teneva sotto controllo fin dalla loro nascita nel 1984. McGee vedeva in Kevin Shields il frontman, un artista assolutamente un genio, un intellettuale del movimento, bisognerebbe dedicargli una puntata, e li mise sotto.
Lo faremo magari.
Ah, magari, cioè me lo devi chiedere prima.
Certo.
Ok. E 4 anni dopo li mette sotto contratto, 1988, e McGee dà in pratica a Kevin Shields praticamente carta bianca, perché lui era pieno di idee, solo che molto spesso erano idee un po' confuse che portarono anche a fare degli investimenti che spesso risultarono fallimentari. Poi la situazione poteva anche degenerare, perché al momento di Loveless ci fu un investimento di 270.000 sterline che creerà non pochi problemi all'etichetta, che anche per questo l'anno seguente sarà costretta a cedere alla Sony il 50% della proprietà per risanare un po' i conti. Poi in tutto ciò aggiungetevi che a McGee era vietato anche entrare in studio per ascoltare che cosa combinavano i My Bloody Valentine, però poi alla fine si rivelò assolutamente un progetto vincente, un disco che riuscì a vendere molto bene anche negli Stati Uniti, e dove poi il lavoro dei Ride, no, viene proprio assimilato, viene portato allo stremo, soprattutto dal vivo. I My Bloody Valentine avevano dei volumi altissimi, proprio un muro di suono tra il caotico e l'onirico, che lo renderà appunto uno dei manifesti del genere. Dopo il disco, dimmi.
No, ricordavo che poi il disco Love, come tutta la produzione dei My la poca produzione di Mario Bloody Valentine sta uscendo adesso, ma magari l'avresti detto tu.
Ah sì sì, è che da poco sono sulle piattaforme streaming, no? Perché hanno cambiato la casa adesso, giusto?
Sì, adesso
sono passati a un'altra.
La Domino che li sta, che li, un'etichetta americana che ha comprato i diritti e che li sta, e non solo nelle piattaforme
sì,
streaming,
sta facendo anche le ristampe di tutti gli album. Comunque loro si scioglieranno poi in pratica subito dopo, faranno qualche altra canzone, lo scioglimento avverrà da lì a breve, poi Shields insomma prenderà una strada fatta di collaborazioni con i Primal Scream stessi, poi diventerà produttore Dinosauro Junior, Io la tengo, un sacco di altre cose, e quindi le intuizioni di McGee poi alla fine erano esatte. Anche qui non sono stati estratti singoli, la traccia che abbiamo scelto è When You Sleep. Ma è bella di Valentine, evidentemente, fa rima con Trillino, When You Sleep. We'll be right back. Io me la immagino dal vivo che l'avrebbero Madonna. Fatta fine tutta feedback. Mamma mia.
Diciamo, hanno fatto a scuola per molti. Comunque, dopo Scream Adelica di Primal Scream, My Loveless dei My Bloody Valentine, il terzo asso del tri scalato dalla Creation Records nello spazio di poche settimane. Siamo arrivati, siamo partiti dal 23 settembre e siamo a fine novembre. E Bandwagonesque dei Teenage Fan Club, un disco che fa innamorare soprattutto la critica americana, e viene osannato e insomma vende molto in America. Una rivista importante, almeno in quegli anni, come Spin Magazine, lo sceglie come il disco dell'anno e lo mette sopra Nevermind e Nirvana. Nevermind e Nirvana, che per un singolare gioco così di specchi, invece finisce in cima alle classifiche di New Musical Express. L'abbiamo nominata più volte per via della compilation C86. E a questo punto bisogna anche ricordare che Kurt Cobain era innamoratissimo della musica, della scena indie scozzese, e in particolare era innamorato dei Teenage Fan Club, di cui spesso nelle interviste ha detto: sono loro il mio gruppo preferito. Erano, chissà, forse lo sono ancora, il gruppo preferito di un altro personaggio che abbiamo nominato e che rincontreremo tra pochissimo, che è Liam Gallagher, il cantante degli Oasis. I Teenage Fan Club non erano e non sono neanche oggi le classiche facce da copertina della stampa inglese. Sono quattro ragazzi scozzesi di una cittadina vicino Glasgow, innamorati del Celtic Glasgow, innamorati delle birre, innamoratissimi, e questo forse la stampa inglese gliel'ha fatto pagare, di tutti i musicisti americani, dei big star di Alex Chilton, dei Birds di Jane Clark, a cui dedicheranno una canzone straordinaria, di Neil Young, dei Dinosauro Junior. È una di quelle band che ti entra subito nel cuore, anche se non li conoscete. L'effetto che fanno spesso è quello. Hanno fatto tante grandi canzoni, ce ne sono tante in Bandwagonesque. Noi abbiamo scelto uno dei singoli estratti dall'album, dalla Creation Records. La canzone si chiama Star Sign e loro sono i Teenage Fan Club. La leggenda vuole che ai colloqui di assunzione del personale, Alan McGee, il fondatore, insomma, l'abbiamo nominato tante volte, della Creation, insomma, sembrava che chiedesse informazioni sulle, faceva sempre la stessa domanda: quali sono le tue band preferite? Se rispondevi Big Star, è riassunto.
È ripreso.
E non è un caso che l'influenza della band di Chilton e compagni si possa più volte ritrovare nel catalogo Creation. Li abbiamo nominati un sacco di volte, l'abbiamo nominati anche adesso a proposito dei Teenage Fan Club. Questa degli scozzesi BMX Bandits, la canzone che stiamo per passare, è forse il più big stariano fra tutti i singoli pubblicati nei 16 anni di vita dell'etichetta. La canzone è fantastica, il gruppo non è particolarmente conosciuto qui in Italia, ma è ancora in attività con i Teenage Fan Club, e condivide non soltanto l'amore per Alex Chilton, ma anche la città di provenienza, che è Bearshill in Scozia, lo dicevo prima, vicino Glasgow, e dividono anche un membro, il chitarrista e cantante Raymond McGinley. Il singolo che abbiamo scelto e di cui sono certo vi innamorerete all'istante si chiama Serious Drugs.
I don't think I can take it much longer. She said maybe your tablet should be stronger. Get some serious drugs. Get some serious drugs. Toy town medicine don't make a change. If you want your head rearranged, get some serious drugs. Get some serious drugs. The trouble with me, I can't give in. You see, the trouble with me, I can't give in. You see, I'd cut off my hair if you want me to. I'd cut off a finger if it get me your serious love. I've got serious love. I said I don't think I can take it much longer. She said maybe your tablet should be stronger. Get some serious drugs. Get some serious drugs. The trouble with me, I can't give in. You see, the trouble with me, I can't give in. You see,
e questa era Serious Drugs a catalogo
131.
E noi arriviamo a un altro anno chiave. Se il 1991 era l'anno in cui la Creation ha sfornato quei tre capolavori, nel 1993, per l'esattezza una sera di maggio, avviene un incontro che segnerà inevitabilmente un punto di svolta, nel bene o nel male, per la Creation. Alan McGee è tornato a casa, sta a Glasgow, è andato in un locale, il King's Tuas si chiamava, con alcuni amici, e nota alcuni ragazzi all'interno del locale dall'aspetto mod, lui diceva, con atteggiamenti un po' da bulli, sembravano degli spacciatori. Al proprietario, un suo amico, chiede chi siano e lui gli dice senza mezzi termini: guarda, sono dei teppisti, qui fuori hanno 15 amici, noi abbiamo soltanto due buttafuori e hanno detto che se non li facciamo suonare spaccano tutto. Quindi McGee gli dice: guarda, secondo me la cosa migliore è farli suonare, tanto è peggio di così, non può andare. Salgono sul palco e fanno un paio di brani loro più una cover dei Beatles. McGee è molto contento di questa esibizione, va dal chitarrista e dice: ma chi siete voi? Io mi chiamo Noel e lui è Liam e mio fratello, siamo gli Oasis. Ragazzi, mandatemi una cassetta, sarei felice di produrvi, io ho una casa discografica. E gli Oasis, e questo fanno, diciamo, è l'inizio della storia degli Oasis e la Creation, che culminerà poi da un punto di vista commerciale con le 16 milioni di copie vendute di What's the Story, Morning Glory, se non sbaglio il terzo album più venduto d'Inghilterra dopo Sgt. Pepper e dopo un Greatest Hits dei Queen, se non sbaglio. E comunque il disco più venduto in Inghilterra in quel decennio. Quindi il Britpop sta prendendo sempre più piede e sta sostituendo un po' lo shoegaze come sound per riportare l'Inghilterra sul trono della musica internazionale, quantomeno in termini di vendite. A litigarsi lo scettro, appunto, Blur e Oasis. Il passaggio con il grunge, diciamo, se vogliamo, c'è questa spiacevole ricorrenza nell'aprile del 1994, mentre a Seattle il 5 aprile Cobain si uccideva. In uno studio a Londra Alan McGee e Noel Gallagher discutevano su quale fosse il singolo per presentare al mondo gli Oasis. McGee vuole Bring It On Down, invece Noel non è d'accordo, sarà lui ad avere la meglio. E quindi a catalogo CRE 176 esce l'11 aprile 1994 e questa Supersonic Oasis. E come ha sempre avuto modo di dire McGee nelle interviste con gli Oasis, è cambiato tutto, si è alzata l'asticella di tutto, del casino e della droga. Forse conoscevano e assumevano anche più droghe di me, ma non ne sono sicuro.
Sì, no, lui ha avuto grandi problemi e dice che di quell'anno racconta nella biografia, nell'autobiografia, che si ricorda soltanto quando ha firmato il contratto con gli Oasis. Poi lui ha avuto davvero seri problemi di droga, sì. Parlo di McGee, sì. E sottoposto a un percorso di intossicazione, credo che anche nel film
anche
questo
Noel,
abbia,
credo.
Questo non lo so, però dico, questo di McGee credo che poi abbia preso anche nel film che ci ha dato lo spunto per questa puntata. Noi siamo arrivati a metà degli anni 90 e lo diceva Ale, il Britpop, gli Oasis esplodono in tutto il mondo insieme agli Oasis e altri gruppi, e nasce quello che viene passato alla storia come nome di Britpop. Il Britpop in realtà non è un genere in senso stretto, è anche un po' come dire post-punk, nel senso abbraccia poi in realtà tanti generi diversi.
E dell'amico Damon Albarn, eh?
Sì,
molto amici con gli Oasis.
No, questo qua non mi ha mai appassionato troppo,
vabbè,
non so quanto è vero e quanto non è vero. Sì, però dico non mi ha mai troppo appassionato lo scontro tra due gruppi che comunque
li contrapponevano, no? Beatles e Rolling Stone.
Certo, quello funzionava ancora il mercato discografico, vendevano ancora le riviste musicali, certamente era sale. Poi la stampa inglese su questo e sugli scandali, sull'invenzione degli scontri è abbastanza maestra, però stiamo andando fuori tema. Dicevamo, il Britpop si impone in tutto il mondo, non è un genere in senso stretto, in realtà è un collo di bottiglia da cui passa tutta la scena underground indipendente degli anni precedenti, e quindi la Creation c'è dentro a pieno titolo. Quello che forse accomuna il Britpop è la ricerca di un certo look e la ricerca del ritornello che funzionasse, che restasse inchiodato in testa, e più in generale il mettere insieme, il mischiare sonorità underground con pezzi più con l'immediatezza appunto del pop. Poi alcune band andavano in direzione più glam, influenzate da Bowie, da Roxy Music, da Mark Bolan, altre in direzione più new wave, post-punk, altre ancora che erano la maggioranza andavano, diciamo, avevano come via maestra, come grande Fao. Occhio, insomma, i Beatles, e fanno di questa parte di questa schiera certamente il prossimo gruppo in scaletta. Sono gallesi, si chiamano Super Furry Animals. Il gruppo si forma nei primi anni 90, da un anno in cui c'è un gran parlare su quello che è stato chiamato il Walsh Language Act, cioè una misura del Parlamento britannico che insomma legata all'insegnamento nelle scuole. Adesso anche qui non andiamo fuori tema, ma comunque questo era per dire che il primo album dei Super Furry Animals è in gallese, e il nostro McGee incrocia questo gruppo, li vede dal vivo nel 95, se non vado errato. Per loro si realizza un sogno, perché l'etichetta principale di quegli anni, quella che pubblicava gli Oasis appunto, cioè McGee in persona ti vede e ti dice: mi sei piaciuto, vieni con me. Era un sogno, però gli dice: scordatevi il gallese. Tant'è che il disco di debutto per la Creation, Fuzzy Logic, è cantato in inglese, esce nel 96, l'abbiamo detto, esce in anni in cui il Britpop è il movimento musicale dominante non solo nel Regno Unito. I Super Furry Animals, come un po' tutti, in parte si adeguano, però hanno anche una cifra stilistica loro, quello che gli permetterà di non sciogliersi come neve al sole, e hanno continuato fino a pochissimi anni fa a fare dischi, bei dischi. Noi scegliamo il terzo singolo pubblicato, estratto da Fuzzy Logic, si chiama Something for the Weekend. È una ballata magnifica, sembra uscita da Sgt. Pepper, ed è, si può definire, la tipica drug song, come le chiamava McGee, della Creation.
Looking, maybe feeling fuzzy. Oh my god, they're getting hippy dippy. 4, 6, 7, 8, 9, 10.
con i Super Furry Animals andiamo verso la fine della nostra trasmissione, che corrisponde poi anche alla fine dell'etichetta della Creation a cui abbiamo dedicato la puntata di oggi. Il 1996, anche grazie agli Oasis, quindi l'Inghilterra torna a conquistare in termini di vendite il panorama musicale internazionale. Londra diventa venduta dalla stampa la città più cool del pianeta, dove si viveva questa tradizione, questa innovazione, quasi a superare New York. McGee, a seguito del successo del suo lavoro, la BBC lo premia come migliore etichetta indipendente tra il 1995, per tutti gli anni fino al 1998, e McGee stesso diventa anche il volto di una campagna mediatica che proprio sappia parlare ai giovani, e quindi sì, diciamo, il personaggio che ce l'ha fatta proprio per rappresentare questa nuova Inghilterra, questa nuova Londra. Insieme a Noel Gallagher partecipa nell'ottobre del 97 al party di insegnamento di Tony Blair a Downing Street, che li invita per la vittoria delle elezioni, mentre il 99 è l'anno di chiusura della Creation. La chiusura avviene anche a seguito di alcune complicazioni legate alla distribuzione del quarto disco degli Oasis, che doveva uscire, però queste complicazioni poi convincono Gallagher a mettere da parte McGee, e quest'ultimo si convince che probabilmente è ora di lasciare anche la baracca. Comunque si sono lasciati in buoni rapporti, se non sbaglio ancora si sentono, no?
Sì, a quanto dice nelle interviste, sì.
Ma non ci interessa
perché
è gossip.
Non ci interessa.
Esatto. Comunque la Creation quindi è al capolinea, l'ultimo disco prodotto, che uscirà tra l'altro con l'etichetta che già è chiusa, è comunque un gioiello da non, assolutamente da non lasciarsi scappare, e lo firmano, ed è giusto così, i Primal Scream dell'amico Bobby Gillespie. Noi ci lasciamo ascoltandoci quindi l'ultimo singolo prodotto dalla Creation dell'ultimo album, a catalogo è il 333, la canzone si chiama Accelerator. Noi vi diamo appuntamento al prossimo martedì, vi ricordo sempre il radioabbonamento, grazie a
tutti
e a tutte, e sostenete
Ciao
Radio
Onda Rossa.